Mille Voci.
Questa mattina con noi Alessandro Robecchi, che è venuto a trovarci in studio a Mille Voci facendoci davvero un grandissimo regalo e avendo qualche problema io ad introdurlo, perché sarebbero tantissime le cose da dire, ho scelto di non dire e ho scelto di usare le parole rubate dal suo sito web, dove lo stesso dice: sono nato a Milano nel 1960. Scusate, per anni era abbastanza semplice, bastava dire che facevo il giornalista ed era pure vero. Poi le cose si sono un po' complicate e ora non sarei più così sicuro. Giornali, libri, romanzi, TV, teatro, insomma, boh. Ecco, attualmente sono nella squadra di autori che scrive programmi e spettacoli di Maurizio Crozza, collaboro con alcuni giornali come Il Fatto Quotidiano, Pagina 99 e Micromega, ho scritto qualche libro, ma solo qualche anno fa ho deciso di provare con i romanzi, gialli, noir, mai capito la differenza, per l'editore Sellerio di Palermo. Buongiorno, ben arrivato Alessandro Robecchi e grazie.
Buongiorno, ma grazie a voi. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
E io vorrei aggiungere che non c'è dubbio che Alessandro Robecchi il successo presso il grande pubblico lo ha conosciuto proprio con la pubblicazione dei suoi peraltro riuscitissimi romanzi, a partire da Questa non è una canzone d'amore del 2014, a seguire Dove sei stanotte l'anno seguente, poi Di rabbia e di vento ed era il 2016, per finire con il più recente Torto marcio, che ha fatto dire di lui che è il miglior autore di noir attualmente pubblicato in Italia. E Mille Voci.
No, questa mi era sfuggita, ma incasso volentieri, grazie.
È stato detto davvero, non l'ho inventato.
mi fido.
Ecco. E Mille Voci a questo punto non poteva che proporre un'amabile chiacchierata per scoprire il dietro le quinte del Robecchi professionista, la sua idea di televisione, per esempio, di satira, di scrittura, il suo rapporto con il pubblico e la sua visione delle cose, del mondo, perché attraverso la scrittura appare una visione del mondo. Questo fanno gli scrittori veri. Lo conosceremo quindi tra poco. Pochissimo meglio il tempo di introdurlo con uno dei suoi grandi amori e forse anche il suo debole, che però è anche la passione del suo protagonista, recalcitrante autore televisivo lo stesso, cioè Carlo Monterossi, e investigatore sui generis al centro dei suoi romanzi. Intanto però, prima di andare oltre, Alessandro Robecchi, giornalista, autore televisivo, scrittore, come convivono e si mescolano queste tre professioni, o meglio queste tre attitudini?
Ah, e questa è una domanda difficile, perché io me la sono posta e ho deciso di non risolverla, diciamo così, perché è difficile parlare ogni volta con un cappello diverso, no? Uno dice: adesso chi sei? Sei il satirico, sei il corsivista sui giornali, il romanziere, insomma. E era un po' complicato dividersi, no? Già è complicato dividersi in due, quindi in tre o quattro è ancora più difficile. Ho deciso di non farlo, cioè io il mio mestiere è scrivere. Scrivo da sempre, da quando insomma ho incominciato a fare questo lavoro più di 30 anni fa, e non è un caso che io amo molto quegli autori che non tracciano i confini, no? Penso, non so, Flaiano, che tutti ricordiamo per le sue massime, i suoi libri, diciamo così, di critica sociologica, anche antropologica addirittura, e che però scrisse un grandissimo romanzo che era Tempo di uccidere, credo che vinse il primo Strega tra l'altro nel 1956, oppure ancora Beppe Viola scriveva di sport per la Rai, però al tempo stesso le canzoni con Iannacci, le sceneggiature con Monicelli, insomma, quelli che giocano su più campi mi piacciono, e quindi diciamo tenderei a iscrivermi a quel club lì.
Quindi scegliere di non scegliere per tenersi,
sì,
una libertà,
no,
secondo di quel che si vuole dire.
Ma
anche.
Sì, anche perché poi sono sempre io, quindi non è che cambio idea a seconda di dove scrivo. Ecco.
Bene, al microfono con voi Rossana Maspero, in regia tecnica Gianni Zocchi, e in regia ci raggiungerà Nicola Colotti. Come promesso, però, vorrei cominciare con quello che è un piccolissimo omaggio ad Alessandro Robecchi, al suo protagonista, e cioè il grande vostro amore, Bob Dylan.
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of.
Story of the hurricane, the man the authorities came to. cops. Enzo Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Reuben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. To some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a
Alessandro Robecchi,
grazie, è un regalo questo, grazie.
È un piccolo regalo di cui non potevamo evidentemente fare a meno. No, partiamo da lì allora. Bob Dylan è l'amore suo e del suo protagonista Carlo Monterossi. Quasi intrattenesse il nostro Monterossi alle volte, soprattutto mi sembra nell'ultimo, cioè in Torto Marcio, nell'ultimo libro, un duello con il suo musicista feticcio, no? Fa da controcanto alle volte Bob Dylan.
Sì, no, dunque ci sono due spiegazioni. La prima, diciamo così, è il Monterossi, che la cui cifra, diciamo, un po' è la malinconia, insomma, no? È uno che ha sempre delle donne nel passato, che non tornano, che non, insomma, ha un'assenza nella sua vita sempre, come molti di noi. Poi io, come dire, la malinconia è un sentimento che amo molto, no? Che non è la nostalgia, che so buoni tutti, diciamo. La malinconia ti graffia, però è anche dolce, cioè ti avvolgi, è vaporosa, ogni tanto è anche consolatoria, insomma. E quindi avendo,
e crea un senso d'appartenenza.
E crea un senso di appartenenza. Poi Monterossi si contiene del blues proprio per
esattamente
questo, e quindi insomma io mi sono sentito in dovere di dargli invece un amore indissolubile, diciamo, un amore di quelli non ci lasceremo mai,
che non scadono.
Sì, che non scadono. So che pensare a queste cose dopo i 16 anni è, diciamo, un reato federale, no? però insomma, e allora non sapevo, e gli ho dato un amore mio che è Dylan. Io lo amo molto. Poi c'è anche lo amo molto, lo conosco bene, insomma, da sempre è il mio, diciamo, faro nella notte, cioè con quelli che dedicano la vita a studiare il Petrarca, e insomma, e io l'ho fatto un po' con Dylan, e anche perché Dylan è un po' come la Bibbia, un po' come Shakespeare, insomma c'è sempre una frase di Dylan che sottolinea uno stato d'animo, un pensiero, un abbandono. Dylan secondo me è un poeta dell'abbandono, quasi tutte le canzoni d'amore di Dylan sono canzoni di abbandono, di rimpianto, no? E quindi mi sembrava che andasse molto d'accordo con il carattere di Monterossi, e in più mi serviva, adesso dico il trucco letterario, insomma svelo un po' di segreti del mestiere, ma mi serviva anche come un po' di punteggiatura, insomma, quando Monterossi pensa una cosa, il pensiero del Monterossi non basta in sé, una frasetta di Dylan secondo me lo sottolinea bene, a saperle scegliere ovviamente, ma io le
quindi anche un escamotaggio escamotage stilistico, no?
Sì, diventa, sì, è un po' anche un escamotage stilistico, perché io poi penso che adesso, senza voler fare della teoria, per carità, però che la parola scritta abbia bisogno di un suo ritmo, di un suo mood.
Questo va a nozze con quello che volevo proprio dire adesso, perché secondo me per scrivere, e poi addirittura arrivo a dire anche per scrivere i testi di Crozza con cui collabora da anni, ci vuole molto orecchio. E secondo me il fatto che, come dire, anche musicalmente nella scrittura ci voglia del ritmo,
sì,
è fondamentale, no?
Assolutamente. Io consiglio a tutti quelli che scrivono intanto di, vabbè, ovviamente di rileggersi molto, ma di rileggersi anche ad alta voce, perché... Allora, l'italiano è una lingua meravigliosa, secondo me, per dire una cosa ci sono 8 parole diverse, no? Più che in altre lingue, e quindi a volte uno perde magari mezz'ora, un'ora, 2 ore a cercare la parola giusta, e poi quando finalmente l'ha trovata, quella perfetta, quella che vuole dire proprio esattamente quello che lui vuole dire, suona male. E quindi a volte è meglio averne una che suona bene ma che non è così precisa. Insomma, è un gioco a incastri molto divertentissimo, ovviamente, però un po' complicato. Io credo che il ritmo sia il ritmo della pagina, insomma, sia molto, molto importante, insomma, per chi legge. È un atto anche di rispetto per chi legge. Io ti do, come dire, delle parole, del senso, una storia, però voglio darti anche del ritmo, della musica, è come un'indicazione su come leggerlo.
Anche perché il ritmo ti porta avanti, quindi ti porta avanti a leggere, a capire meglio quello che leggi, che non sono proprio due cose da niente.
Sì, no, poi devo dire che in questo il giallo facilita, perché certo, uno vuole sapere come va a finire, ovviamente.
Okay. Però quindi... siccome non è soltanto quello, la buona scrittura aiuta, diciamo, no? Ecco, Robecchi, lei è stato una delle firme di cuore, misfatto anche per l'inserto satirico del Fatto Quotidiano, per capirci, e chi ha letto i suoi romanzi sa che l'ironia, alle volte anche amara, e un certo sarcasmo, cosa che io devo dire quando leggo i suoi libri godo proprio anche per questo aspetto, sono una componente che fa la differenza. E da anni collabora ai testi di Maurizio Crozza, dicevamo prima, lavorando nel suo staff. Peraltro aveva firmato anche una striscia satirica per Radio Popolare per qualcosa come 5 anni,
sì,
insomma.
Sì, sì.
Ecco, la satira è pane quotidiano per lei. Oggi com'è fare satira? Lo so che è una domanda da milioni e con 1000 risposte.
Ho fatto voto di non rispondere a domande teoriche sulla satira, perché sono le stesse dai tempi di Aristofane, diciamo, ha dei limiti.
Io direi non teoriche, ma proprio per il Robecchi che...
No, io credo che... Una cosa oggi ancora rivoluzionaria, diciamo così, è saper cogliere il ridicolo e l'assurdo che ci circonda, che molte volte non vediamo perché lo diamo un po' per scontato. Questo impone di vedere un po' le cose dall'alto, no? Io dico sempre
da fuori,
da distanti, insomma, no? Se Parigi, se tu sei in centro di Place Vendôme, Parigi non la vedi. Se invece sei su un elicottero sopra Place Vendôme, la vedi meglio. Ecco, bisogna essere, so che questo rischia di essere un po' arrogante, no? Cioè, io guardo da fuori e rido di tutto quello che vedo. Però è anche vero che è l'unica davvero difesa che abbiamo nei confronti anche di un'idiozia della società ormai comunemente accettata. Accettiamo delle cose assurde. Ecco, guardarle un po' da fuori, da lontano, e riderne, secondo me, è eversivo. Non è un caso che molti regimi, penso a quel grigiore bresneviano di quegli anni orribili, il KGB girava i bar, i mercati, e arrestava quelli che raccontavano le barzellette. Cioè c'era una letteratura popolare d'opposizione che passava dalla risata. Ecco, io credo che la risata sia ancora oggi un mezzo abbastanza potente di narrazione, senza tirare in ballo quelle cose, una risata vi seppellirà, che si dicevamo quando eravamo ragazzini, diciamo. Però sì, credo che ridere sia
anche perché
versivo.
Credo che aiuti lo spirito critico, no? Vedere le cose da lontano, che è un po' quello che secondo me manca troppo spesso.
Manca un po' perché si danno molte cose per scontate, invece a volte basta spostarsi di qualche grado e guardare le cose da un'altra angolazione e le cose cambiano completamente. E poi, insomma, una mia massima, che se avessi uno stemma nobiliare farei scrivere sullo stemma, è una frase di Billy Wilder che dice: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente, insomma.
Eh sì, anche perché questo, dicevamo, porta lo spirito critico e soprattutto porta, visto che viviamo un'epoca in cui qualcuno vogliono sempre fidelizzarci in un qualche modo, tutti quanti, no? Cercano il consenso e in fondo viviamo anche in un mondo in cui non vediamo l'ora di delegare a qualcuno la verità e che risolva tutti i nostri problemi. La satira fa l'esatto opposto, sì. Ci fa vedere che nessuno li può risolvere.
Esatto, ma poi soprattutto secondo me è un anticorpo contro chi si prende troppo sul serio. Non a caso l'uomo forte tollera di tutto tranne che si rida di lui, no? Ecco, ridere un po' del potere secondo me è una buona controindicazione.
Anche perché spesso si rende ridicolo, quindi sì, c'è materiale.
Sì, certo, è un buon antivirus, diciamo.
È un buon antivirus. E la televisione oggi è difficile però che porti a fare della satira, come dire, che non diventi... Che non scada nel trash, perché tutto sommato noi abbiamo anche questo pericolo e Monterossi ne sa qualche cosa, no?
Sì, no, fare la satira in televisione, diciamo così, almeno in Italia, è difficile perché molti spazi si sono chiusi, abbiamo avuto degli editti Budari, abbiamo avuto delle censure, quindi però devo dire che insomma la realtà da raccontare è talmente tanta che...
È già ridicola di suo,
aiuta. A volte basta mettere dei punti sulle I, diciamo.
Esatto, siamo al punto in cui basta elencare, mettere vicine delle cose,
esatto,
è vero?
Esatto, sì, mettere in relazione delle cose che nessuno mette in relazione, che sembrano tutte scontate. No, il caso del Monterossi, devo dire, è un po' diverso, nel senso che lui fa l'autore televisivo e quindi questo ogni tanto pone quel problema, ma quanto
per la televisione del dolore, no?
Esatto, per quella televisione trash che conosciamo tutti, poi chi vede la televisione italiana, io non voglio fare nomi naturalmente, però chi accende Canale 5 dalle 14:40 più o meno in poi capisce tutto, ed è quella televisione, diciamo così, del dolore, ma io direi anche addirittura della sistematica fucilazione del pudore, dove tutto ciò che è privato, personale, gli amori, i dolori, le sofferenze sono squadernati davanti a tutti, una vera pornografia dei sentimenti, ecco, che è una cosa che mi fa orrore. Il povero Monterossi aveva inventato questo programmino, secondo lui anche un po', non so, romantico, gozzaniano, raccontiamo gli
gliel'hanno
amori.
Trasformato.
E tutto quello che finisce nelle mani della TV commerciale diventa poi quella roba lì.
Crazy love.
Adesso c'è uno spostamento per cui dagli amorazzi, diciamo, dei tronisti e delle ballerine si è passati molto alla cronaca nera, per cui lo spettacolo oggi è il sangue, la sofferenza, il parente della vittima, quello che chiede giustizia.
Quelli che spariscono e non tornano. Magari se ne sono andati perché volevano.
Magari volevano sparire, esatto.
Avevano le loro ragioni, come
li
si
lascerei
dice.
In pace, ecco. Esatto. Però insomma quella pornografia si è trasferita dai sentimenti, diciamo così, alla cronaca nera, e questo al Monterossi che c'è in mezzo e che tutti i libri dice no, io voglio andarmene da qui, eccetera, eccetera. E per cui, però è anche vero che lui insomma detesta questa sua parte, però è anche vero che è servito, riverito e ben pagato e con un buon posto sulla scala sociale perché fa quella cosa lì, quindi diciamo non è uno contentissimo di se stesso. D'altronde a me quelli troppo contenti di se stessi, insomma, li trovo poco interessanti.
Eh sì, succede sempre così, no? Però viene anche da chiederci se i programmi trash e la televisione del dolore, di cui per l'appunto è in un qualche modo anche vittima l'artefice primo, cioè il nostro Carlo Monterossi, nel libro racconta chi siamo sotto mentite spoglie, in fondo racconta una piccola grande verità, oppure fomenta ad essere, ci peggiora in poche parole.
Oddio, questa è una domanda difficilissima, perché io credo che un po' racconti chi siamo, perché non è che li catturano contro la loro volontà questi che vanno a raccontare tutti i fatti loro in TV, anzi c'è la fila per andarci, no? E al tempo stesso però la TV, quel tipo di TV lì, ha l'esigenza di rendere più reale del reale quello che, cioè, come si dice in gergo, pettinano molto le storie, cioè una storia vera che magari con tutta la sua umanità viene pettinata e trasformata in modo da renderla più televisiva.
Quindi a fare audience.
È una specie di iperrealismo che cade nel grottesco quasi sempre, quindi, certo. Quindi è un po' un misto, sì, un po' ci vogliono descrivere così e un po' purtroppo siamo così.
Io voglio proporre ai nostri ascoltatori, ma anche ad Alessandro Robecchi, un Gaber d'annata, il conformista, che intanto in un qualche modo ci lega alla Milano dove è nato, la Milano che racconta, su cui poi verremo nei suoi libri Alessandro Robecchi, una Milano che è molto più complessa, complicata, compressa, ma anche interessante di quello che ci può apparire. E sicuramente Giorgio Gaber non solo ha raccontato una stagione, ma ha raccontato l'uomo contemporaneo con le sue contraddizioni. Insomma, ci racconta e ci ha raccontati.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. È conformista, ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni e vengono fuori sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo galleggiando. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista era stato evoluto che è gonfiato dall'informazione. È il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie. Poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta. Devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi, il conformista, il conformista. Io nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista.
Alessandro Robecchi, stupefacente.
Sì, la grandezza di un artista è quando le sue cose valgono anche anni dopo, diciamo.
Sì,
e quindi
sì. È questo
che caso
stupisce.
Sì,
stupisce davvero.
Sembra scritta ieri.
Diciamo. Sembra scritta questa mattina.
Sì, 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 sì,
ecco.
Esatto.
O ieri tardi,
ieri,
molto
ieri
tardi.
Sera, ieri sera.
Ieri sera molto tardi. E beh, quindi qui c'è la grandezza dell'animale da palcoscenico, c'è la grandezza della scrittura di Gaber Luporini.
Beh, anche della visione della società, cioè della capacità di guardare insomma intorno a sé.
A proposito di guardare da fuori
da
le
fuori,
cose,
sì,
no?
Sì,
che
sì,
secondo
sì,
me
sì.
È una grande dote.
E anche, devo dire, qui è anche una implacabilità verso se stessi che insomma fa grande
era una dote sua
sì, che non
implacabile
è
verso se stessi, forse la cosa che racconta meglio Giorgio Gaber,
sono
d'accordissimo.
Sì.
E beh, però a questo punto voglio essere spudorata e chiedere ad Alessandro Robecchi, visto che ce l'abbiamo con noi questa mattina, com'è lavorare con Maurizio Crozza?
Ma dunque, intanto si lavora con un personaggio di straordinario talento e già questo dà una base di insomma. Poi è un lavoro molto collettivo, siamo 6 o 7 autori, compreso lui che è molto presente sui testi in fase di scrittura, di elaborazione di, e quindi diciamo così che è molto, molto stimolante, è faticoso per carità, però insomma è molto stimolante e soprattutto credo che poi questo naturalmente dovranno, devono dirlo gli spettatori per carità, no? Ma, però ci sia un lavoro di osservazione costante della società, di analisi che poi magari sfocia in
vera grande analisi
in qualche battuta, in qualche sketch, in qualche caricatura diciamo così, no? che giocano molto sul paradosso eccetera eccetera, però alla base di questo si vede e noi
c'è un lavoro giornalistico
noi,
alla base.
Sì, sì, c'è un lavoro di lettura della realtà, diciamo così,
sì,
no?
Appunto.
In cui noi insomma discutiamo molto, litighiamo molto, ci,
amabilmente immagino.
Sì, sì, molto amabilmente, siamo tutti amici, insomma. C'è una elaborazione collettiva che poi sfocia nello spettacolo. Quello a cui teniamo molto è che noi insomma facciamo una sorta di traduzione della realtà dalla sua complicazione alla sua caricatura che però non tradisce l'analisi della realtà, ecco, questo comunque è molto, molto, è molto sempre stimolante lavorare con quelli bravi e quindi ci tengo a dirlo e siamo tutti bravi ovviamente, ma lui di più, cioè lui va sul palco e lì
è impressionante,
è uno che è capace di prenderti di prendere un testo e di fare in modo che dopo 5 minuti non sia più solo un testo ma sia un discorso complessivo, anche fisico, anche di spettacolo, di varietà, che faccia ridere, che faccia
che va in diretta.
In diretta
tutte le settimane,
le, sì, quindi è una prima teatrale tutte le settimane.
Impressionante. Nessun altro credo lo faccia ormai
così dal vivo, no? Così in diretta
con grande professionalità.
Sì, sì, molto è molto bravo, è molto bravo.
È molto bravo. Però lui non rilascia che io sappia interviste.
No, lui è uno di quelli io parlo con il mio lavoro.
Ma perché è timido o perché lo teorizza?
No, lo teorizza proprio, cioè
perché
lui...
qualcuno dice che poi nella vita è anche timido, è vero?
Sì, sì, un pochino, sì, un po'. Cioè è uno, diciamo, uno che risolve tutto il suo desiderio di apparire in quell'ora sul palco. E allora lì è un vero animale di spettacolo, è uno che sa che ha i tempi, come dire, è proprio lì. Padroneggia, lì è il padrone del mondo in quei metri quadri del palco con l'orchestra, lui è imbattibile e credo che si esaurisca giustamente lì tutta la sua energia del comparire, ecco, quindi anche questo gli fa onore, devo dire, perché
oggi
di tuttologi che dicono tutto e il contrario di tutto sui giornali ne abbiamo abbastanza, direi, quindi uno in meno è meglio, insomma.
Uno in meno è meglio, verissimo. Però Alessandro Robecchi, dicevamo, scrittore, autore televisivo, anche radiofonico, giornalista, anche per i quotidiani, no? Allora, è vero, stare fuori dalle cose hai uno sguardo più lucido, verosimilmente, quindi ti concede la possibilità di vedere tutte le contraddizioni di cui siamo pieni, no? Oggi più di ieri, probabilmente.
Sento arrivare un però.
No, però io chiedo, ma per scrivere, per essere giornalisti, anche per la narrativa, mi viene da dire, non bisogna un po' sporcarsi le mani?
Sì, ma credo di sì, 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 ma io non ho nulla in contrario, diciamo.
Cioè le due cose convivono,
ascoltarmi,
ecco.
Le mani, due cose convivono. Se posso fare una confessione, diciamo così, proprio a cuore aperto, devo dire che scrivere di narrativa cambia un po' alcuni parametri, no? Per esempio io scrivo sui quotidiani, scrivo, faccio il corsivista, quindi non faccio il cronista, non, scrivo sostanzialmente delle opinioni, le opinioni su un quotidiano o in uno sketch comico sono sempre molto tranchant, ovviamente, no? C'è il giusto, lo sbagliato, quello bravo, quello cattivo, cioè bisogna molto tagliare giù a fette grosse con l'accetta. Devo dire che la narrativa sposta un po' questo equilibrio. Quando tu costruisci un personaggio, te lo inventi, anche il personaggio negativo, anche il cattivo della storia, anche l'assassino, per carità, dovendo inventartelo, dovendo crearlo, insomma, gli angoli si smussano un po', diciamo che c'è più umanità, un po' devi capirlo, un po' devi essere lui mentre lo scrivi e lo descrivi, e questo ti rende, diciamo così, più disponibile anche alla diversità, insomma, non sei più così giudicante, no? E questo devo dire che mi aiuta molto, insomma. Io ci sono dei personaggi anche negativi che ho amato molto, e, insomma, avendoli inventati, diciamo, quindi sono un po' mie creature anche loro. E questo sì, smussa un po' gli angoli, insomma, rende tutto più morbido.
E poi c'è Milano, che è l'altra grande protagonista, che può emergere con una certa libertà, pur nella complessità, proprio attraverso i romanzi di Alessandro Robecchi. Io sono tornata ai libri che precedono Torto Marcio, che è l'ultimo libro di grande successo, e per esempio In dove sei stanotte, in realtà avrei potuto anche scegliere altre parti, però ho scelto, non del tutto casualmente, ma perché è una lettura molto breve, qualche cosa che secondo me dà l'idea della Milano raccontata nei libri di Alessandro Robecchi. A un certo punto il nostro dice di essere in Corso Concordia, dove c'è l'opera San Francesco per i poveri, e più avanti leggo: la prefettura è a poche decine di metri, basta attraversare Piazza Tricolore e Carlo si siede lì, in mezzo agli effetti collaterali della torta del benessere, quella che si è mangiato qualcun altro. Pochi arabi qui, molti dell'est, parecchi italiani, un cartone di vino velenoso passa da una mano all'altra. E poi più avanti leggo. Così passa un po' di tempo. Carlo sente un po' di storie, le solite che ti aspetti in un posto così. Si stupisce di quanti di quelli che stanno lì abbiano un lavoro, degli orari, degli obblighi. Ma non meno quelle cose gli bastano per campare, non è marginalità. Carlo non ha intorno alcolisti o drogati, non solo almeno. È seduto sul bordo del marciapiede con un vecchio professore che i figli non possono mantenere e un marito separato che versa alla famiglia, ex famiglia, tutto quello che incassa, che è poco, e allora quando può cerca di mangiare lì. È vestito con quella speciale dignità dei poveri che si chiama decoro. Uno esce dal cancello dell'istituto con in mano un paio di scarpe quasi nuove. Sembra contenta. Sono cose che cambiano la vita. Ecco, uno dei tanti passaggi che avrei potuto leggere, sono andata a pescare un libro che precede Torto Marcio, proprio perché poi di Torto Marcio adesso parliamo, per dire che la Milano di Alessandro Robecchi che viene raccontata è quella Milano schiacciata tra i due estremi, spesso e volentieri, no? Più raccontata e forse più nota anche dalle cronache dei giornali, che è la Milano del presente.
Sì, sì, io credo che... Io sono milanese, quindi lo dico senza particolari enfasi o senza vantarmi, per carità, però nessuno è perfetto. Però diciamo che io trovo che Milano abbia un debito di narrazione, cioè sia mediamente, per carità, quindi tutte le eccezioni, già mi difendo da quelli che si alzano a dire no, io però... diciamo mediamente la trovo raccontata male, nel senso in modo dimensionale, cioè Milano è il design, la moda, belle vetrine, belle macchine, negozi di lusso, quartieri alti, il bosco verticale, l'Expo, che bellezza, tutte cose per carità che esistono in natura e che quindi non voglio negare. Molto molto più in ombra, molto meno raccontata è tutta quell'altra Milano che sono appunto sia, come dire, i poveri, uso questa parola demodé, insomma un po' nascosta oggi, i poveri, ma i quartieri, diciamo le periferie, ma attenzione, non voglio fare quella contrapposizione tra quartieri alti e periferie degradate, che ci sono tutte e due. C'è anche una grande Milano di mezzo, fatta di mille sfumature, per esempio un ceto medio, parlandone da vivo, diciamo, che la crisi ha molto compresso e che significa, diciamo, quella piccola borghesia che tendeva al medio borghese e che invece è stata proletarizzata. Questo è un grosso problema, soprattutto culturale, cioè c'è gente che ha dei bisogni culturali, diciamo, da ceto medio, e che non riesce più a permettersi.
Certo.
Questo crea una compressione, un incattivimento, una rabbia che non è più collettiva come era una volta, con tutte le sue ricadute folli, però insomma che cambiava un po' le cose, ma diventa un rancore personale, una questione privata.
Che forse è più pericoloso ancora,
che forse,
no?
Sì, forse è ancora più pericoloso.
Per loro e per gli altri,
esatto,
voglio dire.
Sì. Ecco, tutta questa Milano qua, queste mille sfumature qua, io le trovo poco raccontate, e non a caso ho scelto un personaggio che non fosse un poliziotto, un carabiniere, uno sbirro, un inquirente, proprio perché mi piaceva avere uno che potesse andare su e giù per l'ascensore sociale. L'ascensore è fermo da anni, quindi per le scale, diciamo così, sociali, delle varie classi sociali, uso volutamente questa parola novecentesca, e guardarle dall'interno, da una parte e dall'altra.
Eh sì, forse è anche inedito, no? Cioè un autore televisivo che indaga, diciamo, mette davvero in luce, intanto, una cosa che la televisione fa sempre meno, cioè indagare, ma a parte questo, che non c'entra più di tanto, però questi due pedali assolutamente inediti.
Però
no?
Un autore televisivo di mestiere cerca le storie, e quindi cercando le storie, se non le cerchi sempre nello stesso posto, diciamo, ma se riesci a uscire dal triangolo maledetto Monte Napoleone via Spinga, insomma, se riesci a uscire da lì, di storie ce n'è tante a Milano.
Lei ama però Milano?
Moltissimo.
E la moltissimo. Conosce anche a Menadito?
Sì, la conosco bene. Sì, allora io ero ragazzino ai tempi del boom economico, quindi ho visto venire sui casermoni in periferia, eccetera, eccetera. Milano, a parte che è una città medaglia d'oro della resistenza, cosa a cui io tengo sempre, ma ha accolto tutti, ha dato da mangiare a tutti, mugugnando, per carità, non in modo facile ovviamente, però è stata per anni la prima città pugliese in Italia. Conosco dei siciliani che sono più calvinisti e milanesi di me, ecco, diciamo, è una città che ha dato molto, adesso un po' meno per questioni, la crisi, insomma, però Milano è stata una città, diciamo così, spigolosamente generosa con tutti quelli che sono arrivati, e io credo che questa sia una ricchezza, ma una ricchezza vera. Io consiglio sempre i bar. Io sono un collezionista di bar brutti, perché adesso in mia bar a Milano sono tutti fighetti, quindi io vado in quelli brutti, e consiglio sempre dei bar, per esempio in via Brenta, che è un confine tra il Maghreb e il Sud America, e ci sono scusate, dei bar che sembrano veramente il bar di Guerre Stellari, cioè il barista è cinese, poi ci sono quelli con la giaballà che giocano a domino, di fianco ci sono i ragazzotti peruviani che sentono la salsa nei loro radioloni, e questa è una ricchezza della città, indubbiamente.
Questa è una ricchezza della città e fa venire voglia di scoprire gli altri lati della città. Noi abbiamo, se vedo giusto, un ascoltatore che forse vuole intervenire, vediamo se riescono a prepararcelo per tempo, e se no tra pochi minuti sicuramente avremo l'occasione. Forse la cosa migliore è regalarci un Enzo Iannacci d'annata, visto che parlavamo di Milano, un grande.
Va sempre bene.
Va sempre benissimo, amatissimo.
Per parlare con Rete 1, 0848 03 07 07.
Se me lo dicevi prima, se me lo dicevi prima, come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima.
Ma prima quando?
Ma prima, no? Sì. vedo dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito? E allora è bello quando tace il batter, quando ride un figlio, quando parla Gaber. E allora sputa su chi ti eroina, perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore, perché iniettarsi morte è ormai anche fuori moda, perché ce n'è già tanti che sono venuti fuori.
Oh, sei ancora qua? Vabbè, quanto sei alto?
1,90.
Non vai bene.
Come non vado bene?
Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60. Capito?
Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?
E allora sarà ancora bello quando ti innamori, quando vince il Milan, quando guardi fuori. E sarà ancora bello quando guardi il tunnel, che è ancora lì vicino credi ancora, e sei venuto fuori e non ci credi ancora.
Questo era Enzo Iannacci, che fa venire anche a noi la pelle d'oca.
Beh, un po' sì, sì. Beh, ecco uno che ha raccontato diciamo sì. Milano fuori da quegli schemi che dicevamo prima. Anzi, ti dirò una cosa che mi hanno chiesto una trasmissione in TV di cercare se potevo presentarmi con uno spezzone di film che dicesse la mia Milano, quella che... E io ho detto guarda, faccio una ricerchina, e mi sono molto impressionato di aver trovato appunto il romanzo popolare di Monicelli, che è del 74. Ecco, dopo di allora, diciamo per tutti gli anni 80 fino ad oggi, vedere una casa popolare in un film italiano a Milano è molto difficile. Cioè Milano poi è stata raccontata, come dicevo prima, solo alti redditi e moda, design, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì.
I ceti popolari sono stati espulsi dalla narrazione.
Però Alessandro Robecchi, nei suoi romanzi, oltre a raccontare e a vincere il lettore, indaga quindi, a questo punto l'abbiamo capito, anche una situazione sociale, no? Per esempio in Torto Marcio si va appunto da quella Milano borghese, quella ricca di San Siro, per capirci, alle case popolari, dove troviamo pensionati immigrati, abusivi, calabresi dediti al rack degli alloggi, che si passa dal lusso allo squallore, in poche parole. Questa diventa anche una scrittura civile.
Ma sì, io come dire incasso anche questo complimento, grazie, però sì, insomma io credo che poi Markaris, il grande
scrittore greco
dice che oggi il noir è il nuovo romanzo sociale, no? E io come dire sì, sono abbastanza d'accordo, ma nel momento in cui tu racconti il delitto, racconti anche la società in cui questo si sviluppa, quindi il disagio, quindi le cose che non vanno, le diseguaglianze, quello che io volevo fare con torto marcio era dire che esiste, attenzione, una intercapedine tra ciò che è legale e ciò che è giusto, non sempre ciò che è giusto è legale e viceversa, e al tempo stesso un'altra intercapedine, un altro, diciamo, piccolo crepaccio nelle nostre vite è la giustizia come la conosciamo, cioè i faldoni, gli avvocati, il vostro onore, la legge uguale per tutti, eccetera eccetera, e invece il senso di giustizia privato che abbiamo dentro di noi, se ancora ce l'abbiamo, spero di sì, è anche quella, è un'altra intercapedine in cui cascano delle vite. Quindi l'ingiustizia esiste molta diseguaglianza che crea dell'altra ingiustizia, che quindi crea dei modi forse sbagliati, se vuoi, per reagire a questa diseguaglianza, a questa ingiustizia, che però, come dire, compensano. Sì, c'è il racket degli appartamenti abusivi, ci sono le occupazioni, è vero, forse questo è ingiusto, però è molto anche ingiusto che in una città modello per il paese, capitale, morale, ci sia gente che viva in macchina con i bambini o che dorme alla stazione. Quindi, come vedi, sono due ingiustizie che si scontrano e uno sceglie la meno peggio, diciamo, certo, così, no? Certo. E quindi Milano, una città ricchissima, additata come esempio, dove ci sono circa 10.000 appartamenti popolari sfitti, chiusi, murati. Ecco, io credo che uno che dorme in macchina con i bambini debba entrare lì dentro, che si voglia o no, insomma, che sia permesso o no, è una forma di resistenza umana, ecco.
E soprattutto, esattamente, è una forma di resistenza umana, è una forma che permette anche allo scrittore di raccontare l'uomo in tutte le sue contraddizioni, no? Perché è quello che secondo me è molto interessante quando leggi, no? Che non ti dà una soluzione, ma solleva eventualmente qualche cosa e quindi ti porta ad avere un moto.
Beh sì, però se ci pensiamo è anche sempre così, insomma, i cattivi non sono mai esattamente, esatto, solo cattivi, anche cattivissimi, e i buoni non sono mai senza macchie, senza paura, tutti abbiamo le macchie, abbiamo le paure, anche noi buoni, diciamo così, mi ci metto nel mezzo, e queste sfumature qua poi sono quelle che fanno il racconto, fanno la complessità del racconto. Io credo che insomma il personaggio tutto d'un pezzo che combatte i cattivi, solo cattivi, mi lascia un po' perplesso, perché poi sì, la vita non è così, insomma.
E forse si spiega anche il successo proprio di Torto Marcio e anche dei precedenti, ma sicuramente Torto Marcio ha trovato grande successo, più ancora dei precedenti romanzi di Alessandro Robecchi. Il successo si cerca o si trova?
No, è una di quelle domande che ti lasciano, come dicono gli spagnoli, bocca abierto, perché insomma io non lo so, nel senso che io sinceramente, adesso lo dico, anche se poi sono quelle cose che sembra sempre che uno... Però io non ci penso quando scrivo, non so come dire, io penso che la storia stia in piedi perché sono un lettore di gialli, e quando il giallo non funziona, il meccanismo, mi irrito moltissimo, e se è un alibi non è un alibi, un movente non è un movente, mi salta il tappo, e io rivendico anche il diritto di mollare lì un libro se non ti piace, non ce l'ordina il dottore, e che la scrittura mi soddisfi, che riuscire a dire quello che voglio dire. Dopodiché il successo arriva, non arriva, cioè adesso non voglio fare quello, non mi interessa, no, mi interessa molto in realtà, sono contento perché quando uno scrive una cosa più gente la legge più è contento, però ecco, non mi è ancora capitato di applicare quei trucchetti ci metto questo perché questo piace a chi legge, anche perché dai tempi di Cuore in poi per sempre, diciamo, la mia forma di marketing è stata che se piace a me piacerà anche a qualcuno che insomma mi assomiglia, che credo di non essere così raro in natura. Quindi insomma qualcuno ci sarà, ecco, no, diciamo che quello che chiedo a un libro è di essere contento io, quando sono contento io questo mi basta, se poi c'è molta gente, con Torto Marcio è andato veramente molto bene, quindi se poi c'è dell'altra gente contenta meglio, più perché, siamo meglio è.
Ecco, e perché diciamo quattro romanzi che hanno al centro i nostri, perché noi abbiamo parlato di Carlo Monterossi, abbiamo dimenticato, ma perché lo lasciamo scoprire poi anche ai nostri ascoltatori e lettori, i poliziotti Tarcisio Ghezzi, che a me sta molto simpatico, e il Carella, che sono, diciamo, che viaggiano di romanzo in romanzo. Perché hai scelto in fondo quello che normalmente si chiama seriale?
Ma all'inizio non era una scelta, diciamo così. Poi io il primo, devo dire che Allora, il primo libro era un po' come i primi dischi di quelle band punk meravigliose in cui i ragazzini non sapevano suonare, però ci mettevano dentro tutto quello che avevano, e quindi io lo amo molto.
È il primo amore.
Il primo amore, però poi insomma mi sono reso conto che c'aveva dentro dei difetti, degli sgarruppamenti, che erano anche il suo bello, diciamo così. E per cui quando quello è andato molto bene, poi naturalmente l'editore me ne ha chiesto un altro, e io anche lì mi sono divertito a dire: ah sì, allora adesso che ho imparato dei trucchi, vediamo se riesco a metterli in atto. E poi dal terzo al quarto, diciamo così, ho avuto invece veramente voglia di dire delle cose, di dire delle cose che pensavo, per esempio sulla rabbia collettiva che non c'è più, questo era di rabbia di vento. O sulla giustizia, e questo è Torto Marcio. E quindi, partendo da un concetto, da una cosa che volevo dire, era costruirgli intorno una storia. E quindi la serialità è venuta, diciamo così,
continuo.
Sì, esatto,
no?
Sì, ho dei personaggi che si prestano, quindi. E poi io credo che la serialità anche ti permetta di... che non è una cosa recente, perché Simenon con Maigret, ecco, esatto, che ti permetta anche di vedere i cambiamenti nel tuo protagonista, no? Cioè il Monterossi di oggi non è lo stesso Monterossi del primo libro, è cambiato, c'ha dei dubbi in più, c'ha degli scoramenti che il tempo porta, no? E quindi mi interessa anche vedere come cambia lui, non solo come cambia la società intorno.
Siamo vicinissimi alla chiusura, Alessandro Robecchi. Domanda fatale che credo avranno fatto mille volte rifaranno, però non posso esimermi. A cosa sta lavorando?
Dunque, al momento aspetto di essere aggredito da un'idea, nel senso che io ho scoperto, scrivendo, che correre dietro alle idee, dicendo Dio, devo farmi venire un'idea, non funziona. Bisogna guardarsi intorno, aspettare e vedere se arriva. E dopodiché ho una gran voglia di scrivere, perché è una cosa che mi diverte proprio molto. È aprire il computer e aprire la prima
padrone
pagina.
Padrone di se stessi,
di
no?
Word. Sì. Quello, avere davanti una prateria.
Non del giornale, non di cross.
Sì, non quelle cose. Scrivi 30 righe, 40, no, taglia, no, allunga, no, un minuto e mezzo, no, questo è un minuto e 40. No, avere davanti una prateria e dire: bene, ora mi invento una storia, però ancora non ce l'ho, quindi, ma però arriverà. Quindi, sì.
Però quando i programmi di Crozza si sono chiusi, credo settimana scorsa.
Sì, un paio di settimane fa.
Esattamente, qualcosa del genere, riprenderete credo a ottobre più o meno?
Settembre,
sì, che sì, meraviglia sì. Per noi, vabbè. È una meraviglia, per voi forse meno, però si prevede che ci sia qualche mese un po' più rilassato.
Sì, l'estate.
Dove vai in vacanza?
Vado al confine tra Marche e Abruzzo, quindi sull'Adriatico, in un posto molto familiare, molto tranquillo.
A rilassarsi,
a scrivere,
sì, vedi, insomma. Che lo sapevo io. Beh, non mi resta che ringraziare tantissimo Alessandro Robecchi.
Ma grazie a voi, è stato un piacere vero.
Autore di Torto Marcio, che non è che il più recente romanzo tra i suoi pubblicato da Sellerio come i precedenti. In bocca al lupo, scriva qualche cosa per noi perché l'aspettiamo. E intanto buon compleanno, perché tra pochi giorni è il compleanno, giusto?
Porca miseria, ma sa tutto però.
No, tutto, questo... è facilissimo.
Grazie degli auguri, va bene.
In bocca al lupo.
Non diciamo quanti, ma va bene.
No, ma tanto ho detto 1960,
detto la data di nascita.
Cioè, facilissimo. Salutando Alessandro Robecchi, vi ricordo che Mille Voci torna domani, e domani omaggeremo Totò a 50 anni dalla morte. E lo faremo con Franco Di Leo, che è un cultore della figura di Totò, ma raggiungeremo al telefono anche Roberto Escobar, che ha scritto un libro sullo stesso, e sentiremo la testimonianza della figlia Liliana De Curtis e poi di un nostro connazionale che l'ha conosciuto da piccolo. Non vi dico di più, a domani dunque con Mille Voci.